Il prossimo ospite di trasmissione che siamo lieti di avere con noi, ex CT delle nazionali giovanili dell'Italia, attuale commissario tecnico della Lettonia, Paolo Nicolato è in linea con noi. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Anche a voi grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere con noi. Mister, intanto le chiedo come sta andando l'avventura sulla panchina lettone a livello professionale e se sta seguendo il nostro campionato, che cosa ne pensa oggi che tra poco più di un'ora assistiamo a Napoli-Inter, che insomma è il match scudetto.
Allora, l'avventura professionale qui va bene, nel senso che è un lavoro molto, molto complesso, ma mi piace, è un lavoro che mi piace, è un lavoro che ho scelto consapevolmente in una situazione molto piccola e che ha bisogno di sviluppare il calcio, e questo è stata un po' la cosa che mi ha attirato di più su questa esperienza. Per quello che riguarda il campionato italiano, sì, lo seguo, diciamo, un po' più chiaramente, un po' più da lontano, ma seguo sempre, è un campionato come sempre molto vincente, nel quale a un certo punto in poi si profilano un po' le squadre che hanno più potenzialità, come sempre, però mi sembra che ci sia una certa, un certo equilibrio, sia per la lotta del scudetto, ma soprattutto per la lotta anche per non retrocedere, per le coppe. È un campionato come sempre molto interessante dal punto di vista tattico, quindi lo seguo sempre qua.
Guardi mister, prima di virare anche su temi che riguardano la Fiorentina, di cui chiaramente noi ci occupiamo maggiormente, resto un attimino su questa riflessione in generale sul campionato. Comunque lei da allenatore di lungo corso si aspettava un disastro così importante delle italiane in Europa, eliminazione della Juventus, del Milan, dell'Atalanta, insomma di fatto lasciando l'Inter come unica superstite in Champions League, eliminazioni che hanno di fatto quasi azzerato le possibilità di avere come quest'anno 5 squadre in Champions League l'anno prossimo?
Ma guardi, c'è da fare una riflessione più generale. In generale il calcio europeo si sta evolvendo molto, sta correndo molto veloce, forse non alla stessa velocità con la quale corriamo noi in Italia. Ecco, quindi ci dobbiamo rendere conto che adesso la competizione è molto elevata, le conoscenze sono mai di tutti e forse bisogna stare attenti a stare al passo dei tempi, perché basta fermarsi per poco tempo e si viene subito superati nel calcio di oggi, insomma. Ecco, quindi c'è una grande competitività in tutte le nazioni, ma è anche nelle nazioni che una volta consideravamo piccole, adesso magari sono nazioni che hanno lavorato molto, che stanno lavorando molto e che hanno tutti i mezzi per poter accorciare le distanze o poter superarci.
Ecco, ma a tal proposito, non so se è una percezione magari limitata, ma c'è l'idea che quando le squadre italiane giocano in Champions League, in generale in Europa, le avversarie siano tutte molto più performanti a livello fisico. Non so se è anche questo un motivo per il quale l'Italia fa così tanta fatica. Anche l'Atalanta, che comunque in campionato sta volando, è stata eliminata da un club belga.
Sì, è la riflessione giusta, che diciamo corrisponde probabilmente anche alla realtà di campionati dove in Europa si corre molto di più, in generale, che sono campionati talvolta magari meno tattici dei nostri, ma dove si gioca di più in termini di minuti, intanto di gioco effettivo, certo, in termini di intensità di gioco. L'Italia gioca molto spezzettato, è molto tattico, quindi talvolta questo tatticismo va a scapito anche del ritmo, no? E quindi sicuramente è una riflessione corretta. Io credo che una delle problematiche maggiori che abbiamo quando andiamo a giocare con squadre estere è proprio quella di parificare il ritmo, no? Perché non siamo abituati in Italia forse ad andare così con questa intensità nelle tutte le partite. Ecco, questo è un dato di fatto.
Mister, mi sposto un attimo su tematiche più viola che per noi sono l'attualità. Lei ha avuto nelle esperienze sulle panchine delle nazionali giovanili dell'Italia diversi protagonisti della rosa attuale di Palladino. Arrivato a gennaio con 6 mesi di ritardo, uno di questi è Nicolò Zaniolo. Ne avevamo parlato con lei in estate, l'ultima volta che ci eravamo sentiti in diretta su queste frequenze era a gennaio e ancora vestiva la maglia dell'Atalanta. Le chiedo, da lei che l'ha avuto, che cosa ne pensa della parabola di Zaniolo, che è andato a Bergamo con l'ambizione di rilanciarsi e non ce l'ha fatta per diversi motivi. A gennaio ha scelto di tornare a Firenze e che scelta è, che parabola sta avendo Zaniolo nella sua concezione. E poi le chiedo per lei qual è il ruolo più ideale per lui, perché l'abbiamo visto giocare in tante posizioni a Firenze, in queste ultime uscite ha giocato da prima punta come ieri sera contro il Lecce. È un ruolo che gli si addice o anche secondo lei dà più il suo meglio sull'esterno?
Guardi, premesso che Zaniolo può giocare dappertutto perché è un giocatore molto forte e quindi non si può collocare in varie posizioni del campo, in tutte le posizioni può essere pericoloso perché è un talento. Personalmente io l'ho utilizzato molto in mezzo al campo perché avevamo avere dei centrocampisti con, diciamo, soprattutto quando gioco con centrocampo a 3 mi piace avere dei centrocampisti con un po' di inserimento e di rifinitura e di conclusione in porta, e lui era perfetto per quelle che sono le mie idee, per cui per me lui, diciamo, l'ho sempre considerato una mezzala di inserimento, una mezzala offensiva. E però ho visto anche le sue evoluzioni in questi ultimi tempi, in cui è stato collocato qualche volta a destra, qualche volta da seconda punta, qualche volta da prima punta. Lui ha fisico, tecnica, grande, dicevo prima, grande talento, e penso che gli allenatori che lo hanno avuto hanno pensato di metterlo dove, chiaramente, dove per loro era posto migliore, seguendo quelli che sono poi magari gli equilibri della squadra, i giocatori che siano all'interno della squadra, disponibili all'interno della squadra. Quindi questo, diciamo, partendo dall'ultima parte della sua domanda, la prima parte, l'evoluzione che sta avendo è una evoluzione chiaramente di un ragazzo che ha avuto una grande esplosione molto, molto in fretta, e poi purtroppo si è fermato per degli infortuni abbastanza importanti, e ha bisogno di ritrovare il ritmo, ha bisogno di ritrovare la fiducia in se stesso, ha bisogno di ritrovare la confidenza con il campo, perché sicuramente diciamo, questi infortuni hanno inciso in quella che è stata la sua crescita, peraltro molto repentina. Per cui io resto dell'idea che il talento è talento, e lui è talento, ne è moltissimo, e se avrà la resilienza e avrà le opportunità per giocare, è un giocatore che in Italia, un giocatore, diciamo così, completo dal punto di vista tecnico e dal punto di vista fisico, se sta bene è un giocatore che veramente molto importante e forse unico nel suo genere.
Ecco mister, restando su singoli che lei comunque conosce molto bene perché ha allenato durante il suo percorso con l'Under 21, quest'anno sta dimostrando di avere una certa continuità anche di leadership. Luca Ranieri, che è diventato il capitano della Fiorentina con l'addio di Cristiano Biraghi, le chiedo se secondo lei potrebbe meritare anche una chiamata, una comparsata in nazionale maggiore, vista appunto la continuità appunto che sta avendo di prestazione.
Mi fai una domanda che esula dalle mie competenze. Sicuramente posso dirti che Luca Ranieri è un ragazzo che sta facendo molto bene, viene impiegato in diversi ruoli, l'ultimo mi pare che sia stato impiegato da centro-sinistra di difesa 3, che è il ruolo anche in cui lo impiegavo anch'io. Un ragazzo che sta crescendo molto, ci sono tanti, in questo momento, in quelle annate lì, voi avete alla Fiorentina avete 7, 8, 10 giocatori che avevo anch'io nell'annata compresa tra i 99 e il 2001, abbiamo dei giocatori che possono garantire secondo me un futuro nazionale a cose, insomma, ecco, perché sono delle annate 99, 2000, 2001, 2002, sono delle annate abbastanza dove c'è un po' di talento, ecco, quindi c'è concorrenza, io credo che siano tutti ragazzi, sono tutti ragazzi che hanno fatto il percorso delle giovanili quasi per intero, e quindi credo che siano chiaramente i ragazzi che possono ambire anche la nazionale.
Con Paolo Nicolato, attuale commissario tecnico della Lettonia ed ex CT dell'Italia nelle nazionali giovanili, mister, mi corregga se sbaglio, lei non ha mai lavorato direttamente con Cerndur, giusto?
Esatto.
Esatto, però...
È più giovane, sì.
Ecco, immagino però che abbia seguito comunque la... insomma, l'evoluzione della sua carriera, ecco, finora, di un ragazzo promettente che da Brescia poi si è spostato nel settore giovanile dell'Atalanta, poi è stato comprato da top club europei perché ha vestito pure a livello giovanile le maglie del Benfica, del Paris Saint-Germain, poi era finito in prestito al Besiktas e a gennaio ha sposato la Serie A con la maglia della Fiorentina. Ieri debuttava da titolare nel nostro campionato. Si è fatto un'idea di questo ragazzo classe 2004 che appunto stiamo cercando di scoprire, perché lei ha lavorato tanto con i giovani, lui non l'ha avuto, però pur avendo un passato giovanile diciamo di livello, debuttava da titolare soltanto ieri in Serie A.
Sì, adesso purtroppo io la partita di ieri ero in viaggio, certo. Non sono riuscito a vederlo, ho visto solo qualche spezzone, ma per quello che riguarda il ragazzo è sicuramente del buon talento, ha una buona fisicità, è un giocatore che copre bene il campo. Io credo che sia un giocatore che merita l'investimento che probabilmente la Fiorentina ha fatto. Fa parte di quella, diciamo, di quella cerchia di giocatori che dicevo prima. Io sono arrivato ad allenare fino a, mi pare, 2002, quindi tutti dai 97 ai 2002 li ho allenati un po' tutti. Purtroppo lui non l'ho allenato e mi devo fermare qui nell'analisi perché non lo conosco direttamente, ma ho visto diverse sue partite e mi è sempre sembrato un giocatore molto presente sul campo, molto, un atteggiamento sempre molto positivo. Quindi chiaro che anche lì ho dato, bisogna avere pazienza, perché noi desideriamo avere giocatori pronti alla prima esperienza, ma l'esperienza va fatta, bisogna salire a fare per avere poi dei giocatori pronti, e se non abbiamo questa pazienza chiaramente diventa difficile poi ritrovarsi di buoni giocatori.
Guardi mister, la porto anche su una riflessione su Raffaele Palladino, comunque da collega, perché come sempre è capitato nel corso della storia, Firenze è spaccata sul giudizio di questo allenatore, cioè che comunque premia il fatto che la Fiorentina mai negli ultimi 8 anni aveva fatto un campionato così prolifico dopo 27 partite, c'è chi comunque penalizza il fatto che finora, soprattutto dall'anno nuovo, dal 2025 e anche da quando è successo purtroppo il fattaccio di Bove, Palladino non sia più riuscito a trovare una quadra alla squadra, e la squadra gioca oggettivamente malino nelle ultime partite. Io le chiedo però se è possibile mettere in discussione un allenatore che comunque sia è sesto in classifica al momento, agli ottavi di Conference League, passando direttamente appunto agli ottavi senza passare dai playoff, e che sta avendo in generale a Fiorentina un rendimento di campionato quantomeno in linea con le aspettative, ecco.
Ma purtroppo è il solito giochino in Italia in cui dopo 3 partite che vince diventa il migliore allenatore del mondo e dopo 3 che perde diventa uno che non capisce niente di calcio. Se vuoi il mio parere su Palladino te lo do volentieri, perché è un allenatore che mi piace molto, vedo delle idee, chiaramente non sempre le idee poi portano anche a dei risultati, ma quando ci sono idee probabilmente sul lungo termine arrivano anche risultati. La situazione della Fiorentina a mio parere in questo momento corrisponde al valore della squadra, è una squadra di valore, una squadra costruita, diciamo, con diversi anche inserimenti, cambiando anche la guida tecnica, prendendo una guida tecnica diciamo diversa dalla precedente. Mi pare che la Fiorentina abbia davanti a sé in classifica delle squadre molto attrezzate, onestamente, quindi pare che la classifica in questo momento non si possa giudicare una classifica negativa, anzi, quindi io penso che le persone vadano, l'analisi sul lavoro di una persona vada fatta un pochettino più sul è chiaro che sul lungo raggio, è chiaro che durante una stagione ci passa dei momenti positivi, dei momenti negativi, ma nel complesso pare che la Fiorentina 45 punti non sono pochi, quindi tenderei a pensare che la Fiorentina stia facendo in generale un ottimo campionato. È chiaro, ci sono delle cose da sistemare, probabilmente, e Palladino lo saprà meglio di tutti noi, ci sono delle cose, degli equilibri da trovare, alcune volte alcune situazioni una squadra cambiano gli equilibri, no? E si fa fatica un po' a ritrovarli, come è successo nel caso per esempio che mi dicevi tu di Bove, però sostanza è che ci sono in campo, ci sono delle idee, che c'è la volontà di fare un buon campionato e che si sta facendo un buon campionato, questo è il mio giudizio.
L'ultima e poi la salutiamo, mister. Parlava brevemente di Edoardo Bove. E pochi giorni fa è stato chiesto all'attuale CT dell'Under 21, Carmine Nunziato, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, della possibilità che vada comunque con la nazionale degli azzurrini come accompagnatore, tra virgolette, per l'europeo di categoria imminente. Le chiedo se l'ha più sentito da quando l'ha conosciuto Edoardo Bove, e che cosa ne pensa di questa possibilità a cui ha aperto Bove nelle settimane scorse, di poter modificare i protocolli o comunque di ragionare sulla sua situazione attraverso studi medici più approfonditi e dargli la possibilità anche di continuare a giocare eventualmente in Italia.
Allora, Edoardo l'ho sentito tramite messaggio, è un ragazzo al quale mi lega una profonda stima. Prima di tutto ho avuto la fortuna di farlo esordire in Under 21 e soprattutto ho avuto la fortuna di conoscerlo abbastanza bene, e nutro per lui una stima umana e professionale altissima, perché fa parte di quei giocatori che non è facile, di quei ragazzi che non è facile trovare, dei valori importanti che probabilmente derivano anche dalla sua famiglia. Per quello che riguarda l'aspetto poi medico, legale, su questo faccio veramente fatica a dare un giudizio. Quello che mi auguro è che lui possa ritornare a fare quello per cui è nato, e la cosa probabilmente che gli piace di più, questo sicuramente me lo auguro e glielo auguro a lui. Dopodiché tutti gli aspetti che sono medico legale, è difficile entrarci dentro, perché certo, è chiaro che non è una situazione che poi va a riguardare solo Edoardo, ma va a riguardare l'intera categoria e tutte quelle che sono, diciamo, le misure di sicurezza e di tutela degli sportivi in generale e dei calciatori in particolare. Quindi sinceramente non ti so dare. Mi auguro che si possa, mi auguro chiaramente che si possa nel pieno rispetto della sicurezza di tutti.